Vi risponderà Sandro Sabatini. Ciao Sandro, ben ritrovato.
Ciao, ciao a tutti.
Iniziamo già con un ascoltatore, è Luigi da Milano. Ciao Luigi, benvenuto.
Buongiorno a voi. Ovviamente apprezzo molto la vostra trasmissione e la competenza che dimostrate, naturalmente anche attraverso i vostri commentatori. Una considerazione: oggi è la giornata del Milan, dice è decisiva, eccetera. Io non sto a fare commenti sugli infortuni, eccetera. Io il mio ragionamento sul fatto che per me, così da supporter milanista da sempre, sarebbe meglio cambiare per la prossima stagione, è proprio il fatto che per me un ciclo si è chiuso. Gli obiettivi devono essere centrati, chi non centra gli obiettivi alla fine se ne va in tutte le migliori famiglie, ma non è tanto questo, è che nel calcio, così per esperienza, dopo 5 anni un ciclo è chiuso. Questo è il mio pensiero, non è detto che sia corretto. A voi.
Grazie Luigi. Sandro.
Luigi, se ne fossero di telefonate come la tua, ragionevoli anche, certo, ragionevoli anche se esprimi un'opinione, come dire, in qualche dettaglio diversa dalla mia. Il dettaglio è, cioè, la sintesi, che io sono d'accordo, tanti citano ancora, pensate un po' il Manchester United di Ferguson, ma non sono più quei tempi. Secondo me il ciclo di un allenatore è di 5 anni al massimo, ecco perché il 6° anno di Pioli sarebbe un'eccezione, che pure il mondo è fatto di eccezioni alle regole, ma credo che sia non appropriato giudicare la riconferma di un allenatore in base alla domanda lascio raddoppia, indovina la parola giusta e fai il risultato giusto di Roma-Milan. Il giudizio su Pioli deve essere più complessivo, secondo me è un giudizio complessivamente molto positivo, ma credo che i presupposti per la permanenza di Pioli al Milan siano ormai troppo contaminati e condizionati dalla sfiducia che emerge da parte dei tifosi e dalla sfiducia un po' latente che emerge da parte della società. Ecco perché, per il bene del Milan e dello stesso Pioli, io credo che indipendentemente dal risultato di Roma debba essere valutata non l'esonero, non l'addio a prescindere a fine campionato, ma se questa fiducia è possibile mantenerla o al limite ricostruirla oppure no. Se no, come penso, io credo che indipendentemente dal finale di stagione, per Pioli potrebbe essere da valutare e per il Milan da valutare assolutamente un cambio.
Proseguiamo questo microfono aperto con Vito che ci chiama da Vibo Valentia. Ciao Vito.
Ciao, volevo solo dire perché chiamano fortuna quella di Ancelotti, quando è un grande allenatore che ha vinto sempre. Tatticamente e strategicamente è riuscito a superare il Manchester City, che secondo me è la squadra più forte del momento. Mo, se uno fa catenaccio, se uno no, è la strategia, il calcio è bello per questo volevo dire.
Grazie.
Dicono che è fortunato, uno che ha vinto tutto non può essere fortunato.
Grazie a Vito per il tuo intervento. Sandro.
Vito, anche te, guarda, deve essere l'orario, che alle 2, io di solito non intervengo mai alle 2, ma mi sa che alle 2
sei quasi sempre alle 10, Sandro.
Sì, infatti alle 2 è il flusso, mi sa che
positivo.
Devo cambiare il flusso orario, capito? Perché alle 10 c'è tanta gente che non lavora, alle 2 invece sono in pausa pranzo, ma sono lavoratori, scusate la battuta, e quindi a questo lavoratore, caro Vito, io rispondo che non bisogna usare la parola catenaccio a casaccio, lo dico con la rima.
Con la rima.
Perché la prima regola del calcio è: quando il pallone ce l'abbiamo noi pensiamo ad attaccare bene, quando il pallone ce l'hanno quell'altri pensiamo a difenderci bene. Quindi Ancelotti si è difeso bene, anche perché era una partita che dopo 10 minuti era 1-0 e 1-0 ti devi difendere, succede di difendersi, non puoi far altro che difendersi, non per atteggiamento tuo ma anche perché gli avversari ti obbligano a farlo e a farlo molto bene. Con questo io, oltre a, non sarebbe stupido e è pura vanità. Io non sono né stupido né vanitoso, permettetemi di dirmi, accodarmi a dire io ve l'avevo detto, Ancelotti è il numero uno, Ancelotti è bravo, eccetera eccetera. Io preferisco parlare nel fatto che io vi dico adesso che Guardiola è un grandissimo allenatore, può anche essere il più bravo, però poi bisogna giudicare anche i fatti. E Guardiola, da grandissimo allenatore, da più bravo di tutti, da maestro di tutti, è uno che ha vinto le Champions quando gli è capitata anche lui una serie di situazioni favorevoli, compreso il fatto di avere in squadra Leo Messi all'apice, e le Champions non le ha vinte quando si è trovato in una situazione in cui nelle partite c'è stato qualcuno più bravo di lui. Ancelotti è stato più bravo di lui perché nelle due partite il Real Madrid ha meritato di passare il turno. Perché dici, ma come, attaccava sempre il Manchester City? Sì, ma il Manchester City, guardate i 4 gol che ha fatto: un errore del portiere del Real Madrid che non ha messo la barriera su punizione, 2 tiri da fuori all'incrocio, Foden che va bene li fa, Guardiol che l'ha fatto una volta nella vita,
e uno ieri un
rinvio sbagliato di Rudiger che è stato l'unico errore di Rudiger in tutta la partita. Quindi mi volete poi spiegare perché capito, dice no, meritava il Manchester City, no, meritava il Real Madrid nelle due partite, altro che.
Sì, tra l'altro Ancelotti l'ha proprio detto, era l'unico modo di vincerla un po' questa partita e così alla fine è andata. Proseguiamo questo microfono aperto ancora con un ascoltatore da Milano, dove troviamo Antonio.
Sì, ciao a tutti. Io volevo un po' riallacciarmi a questo discorso sul passaggio del turno, perché questa mattina ho sentito che i rigori non favorirebbero le squadre migliori, ma il turno lo deve passare la squadra migliore, lo deve passare la squadra che vince, perché altrimenti il calcio sarebbe noioso, diamo i passaggi soltanto alle squadre migliori e finisce anche il pathos che c'è anche sulle partite. Mi riallacciavo anche a qualche commento che ho sentito tempo fa dove si chiedeva di fare il tempo effettivo, ma il calcio è bello anche perché è un po' sporco, diciamocelo. Quando uno prende il portiere, prende la palla a 2 minuti dalla fine, magari è la squadra sfavorita, e al portiere gli dice tieni laggiù la palla, non è che gli dici oh, rimettila subito velocemente così i nostri avversari hanno tempo per... Intanto c'è l'arbitro che può dare il recupero che vuole, allungare il recupero. Per me il calcio è bello così, perché anche chi è debole vince, e questo ce lo fa amare. Ciao, arrivederci.
Concetto chiaro di quello di Antonio. Sandro.
Sì, sono d'accordo con Antonio, però io magari un po' di tempo effettivo lo farei per quando viene dato il recupero. Quando viene dato il recupero lì vorrei essere proprio tranquillo che i 6, i 4, i 2, il minuto di recupero sia veramente di tempo effettivo, in un senso intervenendo proprio con il cronometro del basket anche quando il tiro sta per andare in porta, ecco. Perché lì secondo me si eviterebbero eventualmente delle proteste o qualcuno che perde troppo tempo oppure che dice ma il calcio d'angolo potevi lasciarlo battere. Invece riguardo al calcio vince chi merita, ragazzi, ma questa è la regola dello sport, è la regola dello sport. E invece io ho sentito dire qualche anno fa, si diceva no, di un allenatore, dice lui non esce mai sconfitto, perde, no, com'è? Perde ma non viene sconfitto, una roba del genere, tutti discorsi così a caso praticamente, che però molta gente ci ha creduto, e io spero che prima o poi la smettano di crederci e ognuno ragioni con la propria testa, ecco.
Proseguiamo, microfono aperto con Davide che è in linea da Bologna. Buongiorno anche a Davide.
Ciao ragazzi, buongiorno. Due considerazioni molto veloci. Io sono un tifoso milanista. Riguardo a stasera, non so se guardare la partita, perché sinceramente un po' soffro. E poi ho come l'impressione che Pioli le partite importanti non che per forza le sbagli, però gli manchi qualcosina. Io sono tra quelli combattuti Pioli in, Pioli out, perché alla fine la squadra ok, mi fa divertire, gioca bene, subisce anche dei gol, ma almeno comunque si vede del gioco, si vedono delle azioni, però poi quando c'è la partita importante o la squadra che si sa che è molto organizzata soffre sempre, quindi questa potrebbe essere anche una mancanza di Pioli. La seconda cosa che riguarda il mercato, se è vero quelle cifre che si dicono, poi si sa che sono un po' gonfiate magari a volte su Leao, che può andare via per 100, 120, 140, quello che è,
sì,
voi lo dareste via? Io vedrei molto bene un Pulisic che sinceramente sulla destra mi sembra un pochettino sacrificato, magari metterlo a sinistra, che a lui piace rientrare, piace tirare, fare un bel fisso Chukwueze sulla destra e magari far giocare anche un pochettino di più Okafor. La mia considerazione, grazie mille intanto.
Grazie a Davide.
Allora, leggo le due domande con una risposta unica. Secondo me, guardala la partita stasera, se c'è da soffrire, soffri. Se no, che tifoso sei, capito? Il tifo è passione, sofferenza, è amore per il calcio. Non è che uno dice guarda, e non fare se pensi al calcio che sia estetica, telefona a radio estetisti, capito? Estetica, non a radio sportiva. Ma lo dico con simpatia, sì, è una battuta, magari non fa tanto ride, ma insomma, quello che voglio dire. Questa è radio sportiva e lo sport al limite va discusso sugli interpreti, sui protagonisti, sui giocatori. Ecco perché io dico che secondo me il Milan questa sera se la gioca, ma se la gioca secondo me, e qui mi collego alla seconda domanda, con Chukwueze in campo. Io credo che Chukwueze sia il giocatore più in forma in questo momento del Milan e credo per questo che debba giocare, a scapito di Loftus-Cheek non lo so, di Pulisic non lo so, di Leao obiettivamente no, però in ogni caso, e qui arriva la seconda domanda, Chukwueze è bene che giochi. Poi per l'anno prossimo va bene il sacrificio di Leao, mi sembra opinabile, quindi magari meriterebbe una risposta più ampia, magari vediamo se arriva un'altra domanda sull'argomento, se no evitiamo, perché secondo me c'è da riflettere prima di dar via Leao. Molto da riflettere, ma se mi proponi Chukwueze, Pulisic e poi centravanti Okafor, dico che non è un attacco da Milan, non è un attacco da scudetto, scusa, può essere anche l'attacco del Milan, ma l'attacco del Milan può essere Chukwueze, Pulisic oppure Pulisic e Leao, oppure Leao e Chukwueze, ma un numero 9 più forte di Okafor, più forte del Giroud attuale, un numero 9 forte almeno come l'Ibrahimovic del 2020.
Sandro, ti porto un attimo sul giochino dei pronostici, non sì, per mia scelta ma per quanto ci chiedono anche gli ascoltatori, perché Marcello dice le percentuali di passaggio del turno nelle semifinali, le ricordiamo: Borussia, Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, questo l'andata, ovviamente ritorno a campi invertiti. C'è chi ti chiede anche di Atalanta-Liverpool, che all'andata sì, insomma, è finita 3-0, ma in diversi ci scrivono credo che l'Atalanta non debba sottovalutarla, per sintetizzare.
Allora, io sono il re dei pronostici sbagliati, ma i giornalisti non devono saper fare pronostici, i giornalisti non, cioè li possono sbagliare i pronostici, quelli che non devono sbagliare i giornalisti sono i commenti, ricordatevelo. E quindi io sono contento di sbagliare ogni tanto qualche pronostico, ma sarei molto scontento se mi dicessero che ho sbagliato un commento, e che succede peraltro. E dunque, Atalanta 99 e Liverpool 1, Paris Saint Germain 70, Borussia Dortmund 30, Real Madrid 60, Bayern Monaco 40.
Accidenti, rapidi, insomma, l'avevi già
certo.
Assolutamente. Questa un po'...
Se poi arriva un'altra domanda fra 10 minuti, mi sono belle scordati, però perché i pronostici sono così, insomma, vanno e vengono, capisco.
Va bene, tanti ti tornano anche sulla sfida di ieri, quella proprio tra Real e Paris e City, perché c'è chi dice se Rudiger non sbaglia quel rinvio probabilmente il City non segna mai, c'è chi dice che invece il Real, a proposito insomma dei commenti di vario tenore, chiaramente che invece Ancelotti sì, un po' di fortuna in qualche episodio lo ha avuta, però insomma alla fine Rudiger viene un po' incoronato da diversi, già lo avevi detto Sandro, uno dei migliori andata e ritorno, ma del Real Madrid sicuramente è un giocatore che ha dato tanto in questo caso.
Rudiger in marcatura è uno di quei difensori che a me piace definire tipo Chiellini, tipo Bremer, quelli veri di difensori, capito? Cioè quelli che se fanno un errore lo fanno quando sono da soli, che non sanno, perdono di vista il riferimento. Rudiger a pelle, attaccata alla pelle di Haaland, non gli ha concesso nulla in 180 minuti. E tutti quelli che dicono che Ancelotti è stato anche un po' fortunato, scusate, ma all'andata con il tiro di Guardiola, che il pallone lo stoppa anche male la palla e la mette all'incrocio, è stato fortunato anche Guardiola. Ragazzi, la fortuna non esiste, bisogna guardare tutto quando si parla di fortuna.
Sì, da una parte e dall'altra, sono d'accordo. E poi insomma ha segnato anche il rigore decisivo alla fine Rudiger, insomma non è esattamente poco, perché in quel momento, come dire, il pallone scotta, no? Si dice in tanti sport.
Matteo, facci caso, Rudiger ha giocato una partita perfetta, l'unico momento in cui ha sbagliato quando era da solo, che poteva stare tranquillo. Ma Rudiger è quel calciatore lì,
classico calo di concentrazione magari in quel momento.
ha perso i riferimenti, sì, proprio della sua vita. Il riferimento della sua vita è l'attaccante da marcare.
Sì.
E lui in quel momento era da solo, non sapeva che fa, ha fatto il rinvio sbagliato.
Salvo, che è in linea dalla provincia di Catania.
Pronto?
Ecco.
Buongiorno.
Ti sentiamo.
Salvo appunto da Cireale, per l'esattezza.
Sì.
Porgo un saluto a voi tutti e al giornalista Sabatini, è molto equilibrato, è tra i miei preferiti. Tre brevissime, velocissime considerazioni.
Sì.
Voglio sapere se siete d'accordo o in disaccordo. La prima, io sono juventino, Allegri in, Allegri out, è un refrain ormai costante. Io penso che viene costantemente massacrato. Ed è un allenatore comunque che ha vinto. In rapporto a questo, la mia considerazione è se per caso potessero esserci delle similitudini rispetto al secondo trapattone alla Juventus, a cui subentrò Lippi, perché la squadra non è fortissima come lo era quella di Trapattoni allora, ma neanche scarsa. Consideriamo che allora Trapattoni aveva rosa Vialli e Baggio, se non,
sì,
ricordo male.
Sì.
Seconda considerazione è praticamente un mio pensiero sulla impoverimento tecnico del nostro calcio. Faccio una considerazione: dall'82 al 2006 in 6 mondiali abbiamo fatto 3 finali, una semifinale. Perché non riusciamo a produrre più giocatori italiani validi? E non credo sia dovuto solo alla mancanza di stranieri forti, poiché praticamente nel 78, ancora prima, gli stranieri in Italia non c'erano e abbiamo avuto una nazionale che arrivò in semifinale finendo un gioco bellissimo. Smetteremmo mai di essere ingabbiati a legge Bosman e di investire, okay, sui nostri giovani, ritrovare i vari Cabrini, Scirea, Maldini, Baresi, eccetera eccetera. Ecco, queste le mie considerazioni sulle quali chiedo un vostro giudizio.
Grazie. Allora, Salvo da Cireale. Sandro, da dove vogliamo cominciare?
Vediamo, tu aiutami a ricordare,
sì,
tutti i vari argomenti.
Allora,
sulla nazionale, aspetta, provo io, fammi,
sì,
non mi fare proprio da badante, capito? Aiutami, ti ho detto, ma non...
alla bisogna, ok.
Alla bisogna, ecco. Dunque, sulla nazionale io non credo che sia il caso di fare verdetti definitivi. Noi siamo usciti da 2 mondiali, è evidente che il calcio ha qualche problema, peraltro erano gli stessi problemi che erano spariti nell'europeo, perché l'europeo l'abbiamo visto. Questo che significa? Che sicuramente bisogna lavorare di più sui giovani, sicuramente bisogna incentivare anche un certo tipo di lavoro degli allenatori dei settori giovanili, che sia più tecnico e meno tattico. Per la tattica c'è tempo fino pari a 20 anni, la tecnica invece la devi imparare fin da subito. E credo che comunque sia poi l'Italia abbia esasperato la propria forza e anche la propria fortuna nell'europeo, e abbia esasperato la propria debolezza e la propria sfortuna anche nelle 2 eliminazioni. Poi, riguardo invece a Trapattoni e Lippi, unica cosa, su quando si invocano i settori giovanili, poi lo dico proprio al tifoso della Juventus, il settore giovanile, lo dice il nome stesso, ha bisogno di crescere. Quest'anno lo scudetto comunque lo vince l'Inter, che ha nella rosa l'età media più alta, nettamente più alta di tutte quante. Quindi cercate anche queste cose di considerarle quando semplicemente si dice la squadra è forte, la Juventus è forte. Sì, è forte, nessuno dice che è forte, se non giocherebbe in Serie A, se non sarebbe terza in classe, ma di sicuro è meno forte dell'Inter, probabilmente anche del Milan, e inizio campionato era sicuramente almeno meno forte o alla pari del Napoli. Nessuno dice che non è forte, dice che è meno forte. In questo senso mi collego anche su Allegri, sapete come la penso. Allegri viene dato la colpa su qualsiasi cosa, ma quello che conta è anche la società. E a proposito di società, io dico che le grandi annate di casa Agnelli o della Fiat sono state legate per esempio a grandi manager tipo Marchionne, tipo Girardo, tipo Marotta, magari lo stesso Marotta. Ecco, vedere nel derby che la Juventus società era rappresentata in tribuna d'onore a Torino da Giuntoli più un paio di segretarie, mi è sembrata una roba molto poco sottolineata e molto più meritevole di essere notata di quanto sia stato, per testimoniare che comunque anche la Juventus è giovane, diciamo, questa Juventus come società, con tutto quel che comporta. Infine, Trapattoni e Lippi, è vero, il dubbio ce l'ho anch'io che l'Allegri bis lui avrebbe fatto meglio non ritornare anche
sull'esempio di quanto era accaduto con Giovanni Trapattoni. Però l'importante non è chi vendi, ma con chi lo sostituisci. Quindi la Juventus in quell'occasione ebbe la fortuna, la bravura, l'acume di scegliere Marcello Lippi, che era l'allenatore emergente sicuramente degno di un grande futuro, che poi ha tenuto fede. Trapattoni non era però bollito. Trapattoni, che successe? Che andò alla Cagliari e venne esonerato, sì, ok, ma andò anche alla Fiorentina, e finché aveva Battistuta era in testa alla classifica con la Fiorentina. Poi si fa male Battistuta, Edmundo va al Carnevale e la Fiorentina crolla. Non è che crollò Trapattoni, crollò la squadra, perché non c'erano più i due giocatori fondamentali.
Anche a Bayern Monaco Trapattoni, insomma, fece poi assolutamente una grande, cioè proseguì quella che è stata ovviamente una grandissima carriera. Noi proseguiamo invece il nostro microfono aperto con Matteo da Alessandria. Andrea, ciao Matteo.
Sì, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Voglio fare due riflessioni e capire cosa ne pensate voi su quando succede una partita di calcio. Calcio d'angolo, il giocatore sta per battere, l'arbitro fischia perché vede in aria movimenti, strattonamenti, tutte queste roba qui. Quindi c'è perdita di tempo, si riparte al calcio d'angolo, ma succede lo stesso. Quindi perché fermare il gioco? Tu guardi, se c'è qualcosa che non va, fischi, punizione, rigore, quello che è. Seconda cosa, mi ricordo io tipo il gran gol di Maradona in aria, punizione a due, non vedo più punizioni a due sia fuori area sia in aria, ma non esiste più nel regolamento? Vi ringrazio e vi ascolto le radio.
Grazie a Matteo.
Allora Matteo, sulla punizione a due sì, in effetti guarda, me lo chiedo anch'io.
Non va più di moda. È vero.
Però il regolamento non dovrebbe essere basato sulle more, capito? Quando c'è la punizione a due, sai che praticamente non lo sa più nessuno. Se la punizione a due è una via di mezzo tra è un po' meno del rigore, però va data la punizione a due ogni tanto per ostruzione o roba del genere. Invece è stata praticamente abolita. Io non so nelle statistiche di questo campionato, ma secondo me in 30 giornate, quindi in 300 partite, secondo me non c'è stata quest'anno una punizione a due in 300 partite. E quindi tanto vale che la tolgono come mi viene il dubbio che non ci sia più nel regolamento. E poi un'altra cosa invece che è che diceva calcio
d'angolo, sì.
Senti, su quelle cose, allora io sono io se fossi un arbitro, se due si strattonano o si minacciano o si o addirittura si stanno per picchiare, io li lascerei fare, non mi metterei mai in mezzo. Io sono poi siccome siete grandi e come si dice grandi e vaccinati, se fate qualcosa via, giallo a tutte e due, rosso a tutte e due, rigore a gioco, ma come, dai rigore a gioco fermo? Se uno tira una gomitata anche a gioco fermo in area mentre stanno per battere un calcio d'angolo è rigore, non è mica Ramanzina. La Ramanzina, quella sono sicuro, Ramanzina si usa ancora, Matteo, come parola. La
sì, gente la capisce, sì, si no? capisce, si capisce. Insomma, una tirata d'orecchie, diciamo così.
Tirata d'orecchie, non è mica una predica. Dice nel regolamento c'è l'arbitro, a un certo punto fa la predica. No, e quella la fa la domenica a mezzogiorno il prete, non l'arbitro alle 3 di pomeriggio. Io capito, se tu si strattona, io gli lascio strattonare. Se poi ha strattonato di più quello è il difensore, rigore. Ha strattonato di più l'attaccante, punizione. Dice che non faccio più battere il calcio d'angolo. Io sono su quello. Su quello per fortuna io non faccio comunque né l'arbitro né il giocatore né l'allenatore, ma hanno lasciato a fare il giornalista perché forse ero un po' troppo originale con le mie regole, ecco.
Proseguiamo con Antonio che ci chiama da Pisa. Benvenuto anche Antonio. Non c'è più Antonio, allora proseguiamo invece con un po' di messaggi, perché c'è chi dice la punizione a due dovrebbe essere per il gioco pericoloso, no? E invece, come dire, invece non viene più fischiata. Qui torniamo su questo tema anche perché tanti ora ci stanno ricordando quella meraviglia di Maradona che giustamente il nostro ascoltatore ha celebrato prima, il gol con il Napoli segnale, con la Juventus al quello che insomma era lo stadio San Paolo, quindi insomma davvero un qualcosa di incredibile. Ancora tema Atalanta, ma ecco, ti viene chiesto Sandro anche un giudizio su questa notizia che ha colto un po' tutti alla sprovvista, come un po' nello stile diciamo dei Friedkin, cioè il prolungamento dell'accordo con De Rossi a poche ore dalla partita di serata proprio Roma-Milan, la Roma che prosegue con De Rossi a prescindere insomma da come andrà a finire la stagione, se la Roma alzerà una coppa, se passerà il turno, insomma ha deciso di proseguire con De Rossi.
La decisione è giustissima,
La decisione è giustissima. La tempistica, io ragazzi non lo so, perché io i Friedkin proprio non li conosco, non l'ho mai visto, non l'ho sentito mai parlare, quindi non lo so, non la chiariscono neanche loro la tempistica. La decisione è comunque giusta, assolutamente giusta, perché De Rossi ha conquistato lo spogliatoio, cioè non si tratta di gioco, ma De Rossi ha conquistato lo spogliatoio. I giocatori di per De Rossi si butterebbero nel fuoco, capito? E invece questo non succedeva più con Mourinho. La gente pensa che con due schemi e due cinesini De Rossi ha cambiato la Roma. No, l'ha cambiata anche con due schemi e due cinesini a Trigoria. I cinesini sono i cosini, insomma, che si mettono per fare gli esercizi in allenamento, ma l'ha cambiata soprattutto perché adesso vedi una squadra che titolari e riserve giocano per l'allenatore proprio. E tutto questo è molto bello, perché quello che dico sempre, siccome sono vecchio mi dovete sopportare, lo ripeto, come vecchi che ripetono sempre le stesse cose, anch'io sono uguale ormai. Ricordatevi che una squadra di amici batte sempre una squadra di colleghi a parità di valore tecnico. E poi nessuna squadra gioca contro l'allenatore, mai, nessuna, ma si riconosce una squadra che gioca per l'allenatore, e questa Roma è una squadra di amici che gioca per l'allenatore.
Proseguiamo con un ascoltatore in linea da Napoli, dove troviamo Antonio.
Buongiorno, volevo fare i complimenti al dottor Sabatini, che è una persona molto competente e precisa. Poi volevo fare una domanda: se la partita sul Milan di stasera, se Toli facesse dei cambiamenti tattici come De Rossi, se potesse passare il turno, e facendo il risultato stasera, se la partita del derby di domenica, di lunedì sera, mi correggo, potesse vincere.
Allora, un po' un accostamento tra la vittoria di serata e quella anche del derby, mi sembra di aver capito così, Sandro.
Sì, ma guarda, io intanto grazie per i complimenti, che fanno sempre piacere da retta, quindi lo dico anche a tutti gli altri ascoltatori. Guardate, a chi fa il lavoro come il bimbo che torna a scuola, ha fatto bene un compito, i complimenti dei genitori fanno bene, i complimenti della maestra fanno bene, così i complimenti degli ascoltatori fanno bene, quindi però con altrettanta educazione bisogna rispondere ringraziando, e lo dico una volta, lo dico chiedendo scusa per tutte le volte che invece me ne scordo. E dunque, invece, riguardo a Pioli, io la valutazione deve essere complessiva, non può essere soltanto una partita rischia tutto, né quella di stasera né quella di lunedì, che al di là delle suggestioni è comunque una partita bella per la coreografia, ma per la sostanza no. L'Inter ha già vinto lo scudetto e il Milan è di fatto quasi già arrivato secondo. E su Pioli per stasera, come ha sorpreso De Rossi all'andata con il Sharawi a destra, io il suggerimento che do a Pioli da qualche giorno qui attraverso Radio Sportiva è: secondo me lui deve far giocare il giocatore più in forma, il giocatore più in forma è Chukwueze. Quindi per me i 10 minuti concessi a Chukwueze nella partita d'andata sono stati abbastanza deleteri per il Milan, anche a costo di un'esclusione eccellente tipo Pulisic oppure tipo Loftus-Cheek, ma comunque secondo me il Milan stasera, le speranze del Milan stasera di ribaltare la partita sono non solo affidate a Chukwueze, ma anche affidate alla Vene Chukwueze, che è nettamente il giocatore più in forma e in questo momento sprigiona un talento che basta guardarlo per riconoscerlo, ecco.
Sandro Sabatini, grazie per essere stato oggi con noi a microfono aperto, ci ritroveremo presto qua su Sportiva.
Volentieri, ciao a tutti e grazie a voi.